Ed è giunto anche il momento del nostro Voi che sapete di oggi. Ci ha raggiunto in studio Martino Dont. Buon pomeriggio, Martino.
Grazie mille, Lucia. Un caro saluto a tutte le persone in ascolto.
E oggi parliamo di Yodel. L'occasione è il recente riconoscimento dello Yodel come patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO. Un traguardo importante, possiamo dirlo, che porta sotto i riflettori una pratica vocale legata ai territori alpini e alle comunità che l'hanno tramandata nel tempo. Ecco, proprio a partire da questo riconoscimento vogliamo dedicare la puntata di Voi che sapete e vogliamo riflettere sul significato di patrimonio immateriale e sulle cosiddette tradizioni viventi, pratiche che non appartengono al passato ma che continuano a trasformarsi anche nel presente.
E vogliamo domandarci che cosa rende una tradizione davvero viva, come si tutela senza cristallizzarla nel tempo, che ruolo hanno oggi le comunità, le istituzioni, le nuove generazioni nella trasmissione del patrimonio culturale immateriale. E a questo proposito abbiamo invitato due ospiti, innanzitutto Johannes Rühl, che è musicologo, etnomusicologo, era direttore artistico per diversi anni dell'importante festival Alpentöne di Altdorf. Siamo allora lieti di accogliere Johannes Rühl, grazie mille di essere con noi.
Grazie a voi.
E secondo ospite che abbiamo il piacere di accogliere per questa puntata di Voi che sapete è Francesca Luisoni, collaboratrice scientifica del Centro di Dialettologia e Etnografia della Svizzera Italiana. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Ecco, io partirei con una domanda magari banale, ma che appunto ci aiuta un po' a mettere il punto sulla situazione. Johannes Rühl, che cos'è lo Yodel? Cos'è davvero lo Yodel? Quali sono le sue caratteristiche?
In fondo è facile. È una tecnica vocale che si basa su rapidi passaggi tra il registro di petto, vuol dire un suono basso risonante, e il registro di testa al falsetto, alto e penetrante. E questo rapido passaggio da uno all'altro, adesso non voglio dimostrarvelo, è terribile, ma è comunque sì, producendo io con sillabe come se si scrive giù yo hu e ha ha hi o yuli o cosa mai, comunque non sono parole, non hanno un significato, certo, verbale, ma solo veramente di canto. Sì.
Ecco, e parliamo qua di patrimonio culturale immateriale. Francesca Luisoni, di che cosa parliamo esattamente quando appunto diciamo questo termine, patrimonio culturale immateriale?
Beh, si designa quello che è un insieme di tradizioni, di pratiche che vengono tramandate di generazione in generazione, questo fatto è molto importante, che sono riconosciute da una comunità, diciamo, come parte della propria identità culturale. È qualcosa che percepiamo anche come astratto, ma perché è anche qualcosa di particolarmente ampio e variegato, in continua evoluzione. Ci sono canti, leggende, fiabe tradizionali, le arti dello spettacolo, come appunto la musica tradizionale di cui parliamo oggi, ma anche il teatro, la danza, abbiamo le consuetudini sociali, abbiamo quelli che sono eventi rituali e festivi, come possono essere feste stagionali, cortei, processioni, le usanze carnevalesche, i giochi, ma così come l'artigianato tradizionale. Ecco, capiamo che è un patrimonio molto ampio che riguarda non una ma tutte le comunità.
Certo.
Ecco, e dunque questo patrimonio immateriale, in questo caso lo Yodel, è stato confermato dall'UNESCO e ne avevamo già parlato quando la federazione aveva pubblicato proprio il dossier di candidatura per entrare nella lista del patrimonio immateriale UNESCO. Ne avevamo parlato proprio già anche con Johannes Rühl in quell'occasione, più di un anno fa, e volevo allora chiedere a Johannes Rühl come aveva vissuto allora quella candidatura e adesso come ha preso anche la notizia della conferma dello Yodel che entra adesso a tutti gli effetti nel patrimonio immateriale UNESCO.
Sì. Ma prima, all'inizio c'era parecchia discussione, mm-hmm, se fa senso di proteggere una cosa popolare, tradizionale, che in fondo vive anche dal cambiamento, no? Le tradizioni popolari non sono mai una cosa stabile, non è il castello di Bellinzona che non si tocca, che si lascia veramente lì com'è e che sarà sempre così, ma una tradizione popolare che vive ha sempre bisogno di discorsi, di cambiamenti e così. Però alla fine, quando sì, hanno mandato lì all'UNESCO, tutti abbiamo pensato sì, passerà, e poi si vedrà cosa si fa con questa, con questo riconoscimento, che è sicuramente una bella cosa, ma ancora si deve un po' discutere, vedere come, sì, come si sviluppa adesso con questo più, no, di valore.
Certo, perché proprio Francesca Luisoni, quando parliamo di mettere appunto un patrimonio immateriale in una lista come quella che può essere la lista UNESCO, quali sono i benefici di appunto questo riconoscimento?
Ma va detto che non è un che è un beneficio diverso da quello che può essere per il patrimonio materiale, questo va da sé anche per proprio in sé per l'oggetto di cui parliamo, e quelli che sono i benefici sono pensati per essere dei benefici che vanno più a favore della comunità che tutela questa tradizione, in questo caso questo modo di questa espressione di canto. Non è un beneficio diretto, ma è un beneficio che vuole puntare a una salvaguardia, a una sua trasmissione per le generazioni future, cioè l'idea di creare consapevolezza di quello che si possiede in un qualche modo, di quello che si tramanda, ma anche quello di invitare le generazioni future a continuare a tramandare questa tradizione. È chiaro che si può sempre discutere sul senso meno di inserire, come ha detto Johannes Rühl, lo Yodel in una lista come quella dell'UNESCO.
Certo.
Delle vere atmosfere da cartolina, potremmo dire, da Yodel, parliamo proprio di Yodel, che notizia di settimana scorsa entra ufficialmente nel patrimonio materiale dell'UNESCO. Una curiosità che mi aveva colpito, anche già parlando un anno fa del dossier, era che l'iniziativa viene dalla Confederazione Elvetica. Ora, in che misura lo Yodel si può considerare una tradizione elvetica e non piuttosto forse una tradizione nordalpina? Lo vorrei chiedere perché si era già espresso all'epoca Johannes Rühl tra, diciamo, tradizione passata e presente. In che modo, diciamo, lo Yodel è svizzero?
Sì, allora già in questa moderazione ci sono due problemi. Uno è la cartolina postale, che se patrimonio fa parte del patrimonio UNESCO diventa un'impresa turistica, già siamo completamente fuori da quello che si voleva in fondo con questa candidatura, no? E è vero che l'associazione, il Schweizer Jodlerverband, che non è molto, 120 anni o così, è abbastanza giovane, ha definito il Yodel, quasi l'ha invitato, no? Allora l'idea di un Yodel svizzero omogeneo è in gran parte è un mito. Mm-hmm. Ma non fa niente, non è un problema, perché esiste, no? Esiste, viene cantato, chiaramente questa associazione lo limita a fare tutti questi concorsi e vuole definire come questo yodel svizzero, che invece di vera tradizione, della lunga tradizione, non esiste, non è vero. È stato inventato anche con testi poi un po' kitsch, ma di questa situazione ci stiamo già un po' deliberando. L'associazione c'è ancora, ma c'è molto altro. Mm-hmm. Anche quello che abbiamo sentito adesso è una cosa molto autentica. Sono questi yodel della zona Appenzello, che è facile da cantare, è una cosa molto popolare e sì, molto riconosciuta anche da un grande pubblico. È un yodel che adesso più in più si pratica anche nelle zone urbane, anche in città ci sono corsi. Ma quelli che cantano non hanno più il costume, non, è una cosa che si fa in gruppo per piacere e non per un pubblico, certo. No? Non per un pubblico di concerto o così.
Certo. Ecco, Francesca Luisoni, un po' prima ne abbiamo già parlato anche con Johannes Rühl, ma una tradizione vivente, diciamo, è per definizione in continuo mutamento, non è una cosa fissa come appunto come abbiamo fatto prima l'esempio dei castelli di Bellinzona. Come possiamo conciliare questa dinamicità con un riconoscimento come quello appunto dell'UNESCO, che appunto inserisce una tradizione in una lista da proteggere?
Sì, inserisce la tradizione nella lista da proteggere, ma non la inserisce cristallizzandola e fissandola, inserisce il concetto dello yodel, quindi di questa musica, di questa forma musicale di cui Johannes Rühl ci spiegava molto bene anche la spontaneità, e va a sensibilizzare le comunità che ancora oggi la praticano, ma non codifica come questa deve essere cantata o come le persone che la cantano devono essere vestite. Anzi, in più l'UNESCO punta tanto, questo era anche inserito nel dossier, inserito in tutti i dossier di candidatura, su quello che è l'innovazione. Quindi il fatto di avere una musica, una tradizione che però abbia la forza di trasmettersi di generazione in generazione, anche trasformandosi. Magari così, giusto un aneddoto, non tanto una cartolina come giustamente diceva Nessuno Giù Non So Belle, ma io quando adesso ho risentito questo yodel mi è venuto in mente che l'ultima volta che io ho sentito dello yodel scendevo col trenino del Generoso ed era un gruppo di persone di origine svizzero-tedesche che hanno iniziato a cantare spontaneamente questa musica nella discesa.
Certo.
Ecco, questa appartenenza, questa cosa molto forte, molto sentita, è proprio, sono queste penso che le emozioni che ci portano, e anche la forza di questa tradizione non codificata. Questo era un gruppo di passeggiatori, ecco, quindi era proprio una loro espressione, una loro forma di vivere quella discesa da una montagna.
Mm-hmm. Ecco, a questo proposito, Francesca Luisoni, in Svizzera italiana lo yodel sta trovando lentamente piede?
Ma sì, forse ci potrà dire di più Johannes Rühl. Io questo è il gruppo di persone che ho sentito cantare, non era un gruppo di persone del Mendrisiotto che lo cantavano. Johannes Rühl sicuramente conosce molto, molto meglio il territorio in questo contesto musicale. Va detto che è una forma che, vista per la sua spontaneità, non possiamo escludere che ci siano anche diverse persone qua che la pratichino, ecco.
Certo, e allora giro la domanda proprio a Johannes Rühl. Sappiamo che lo yodel è una tradizione che al nord delle Alpi è già molto popolare, ma ecco, al sud delle Alpi come siamo messi, com'è la situazione?
Devo dirvi che non lo so, non conosco nessun gruppo yodel in Ticino e non credo che la loro musica, forse i svizzeri tedeschi che vivono a Ascona di nascosto fanno il yodel, ma non è neanche necessario, no?
Anche, no, certo.
Non so, le bandelle che sono in Svizzera tedesca sono quelle ticinesi e si vuole sentire quelle lì.
Sì.
È un po', sì, non so, magari sì, se si diffonde è una bella cosa, ma non si deve istituzionalizzare o spingere avanti una cosa così.
Certo, ma anche
quello bello della Svizzera è che siamo così, abbiamo tutte queste culture diverse, è bello anche tenerle così, no?
Esatto, esattamente. Ecco, forse anche perché lo yodel, Johannes Rühl, nasce proprio in un contesto alpino, molto specifico il contesto nella quale nasce. Adesso parlo più della tradizione, mi perdoni, svizzera. Ecco, quanto il paesaggio e la montagna, diciamo, hanno influenzato poi anche la nascita e la trasformazione dello yodel?
Adesso veramente parliamo di questo grande mito dello yodel, no? Perché la tecnica del yodel non è limitata alle Alpi, non è vero. Esiste in molte regioni del mondo e non può essere ridotta alla leggenda di un richiamo dei pastori, che sicuramente era anche in tempi passati, che noi non conosciamo, è una cultura orale e non è mai stato scritto giù, in più è una cultura sì dei contadini pastori che non hanno scritto giù quando hanno sentito il primo yodel o quando l'hanno fatto. Questo dobbiamo accettare così, no? Il termine appare solo alla fine del Settecento e la pratica si sviluppa in modo frammentario, con stili locali molto differenti in Svizzera. Così anche il yodel svizzero, in questo senso, è sbagliato di pensare, di dire così o di pensare così, come il Jutz della Svizzera centrale o il Zoyerli dell'Appenzellese, che non lasciano ricordare un unico modello nazionale, no? Anzi, è quello il bello, o del Muttertal, no? Molto selvaggio, molto ripido, molto bellissimo, no?
Sì.
E anche lì, allora, sì, lasciamo via questo mito, non siamo oltre, veramente l'abbiamo lasciato dietro di noi e questa è anche una bella situazione. No.
Steinmännchen Jutz, questo è il titolo appunto del brano che abbiamo appena ascoltato. Ecco, Francesca Luisoni, vorrei tornare un momento su una criticità che è stata sollevata leggermente appunto in precedenza. Ecco, quanto c'è il rischio che questo riconoscimento da parte dell'UNESCO di una tradizione come appunto può essere lo yodel trasformi proprio questa tradizione in un prodotto più turistico, più di moda? Ecco, come si può evitare questa deriva e invece si tutela invece la comunità che la pratica?
Beh, questo attraverso un lavoro di sensibilizzazione. Mi viene da dire che una pratica come quella dello yodel magari è meno rischio perché è una pratica più spontanea che si perde, che si dissolve, che è anche difficile da tracciare completamente. Magari sono più a rischio da noi, posso pensare alle processioni della Settimana Santa di Mendrisio, o la Febbre Vignerona, Carnevale di Basilea, quindi quelli che possono essere degli eventi che possono essere strumentalizzati all'interno di una lista UNESCO, ecco. Mentre per un canto io vedo, questa è un'opinione mia personale, ma questo rischio come minore. È pur vero che qualcuno può sempre cavalcare l'onda, ma l'obiettivo dell'iscrizione in queste liste sono iscrizioni volte a tutelare, a salvaguardare le comunità e a sensibilizzare sull'importanza di queste tradizioni e di questa diversità culturale. Sono forme che vanno contro quello che è una globalizzazione generale.
Ecco, ma lei come vede questo, il fatto che appunto una tradizione come lo yodel, che è una tradizione, come ha detto bene prima Johannes Rühl, non è soltanto svizzera, sia stata portata avanti invece da un gruppo solamente rappresentativo della Svizzera?
Questa è una scelta che è stata fatta, va detto che queste tradizioni sono portate avanti dall'amministrazione federale, dalla nostra confederazione, sono state fatte scelte analoghe che possono essere messe in discussione allo stesso modo come la stagione alpestre, se pensiamo all'ultima iscrizione di cui avevamo sentito parlare. È chiaro, qui si evidenzia un po' la tipicità, per cui il termine è sbagliato, me ne rendo conto, l'unicità all'interno della comunità svizzera, che pur non è vero e non è rappresentativo. È pur vero che queste tradizioni, quando sono state scelte nel 2014, sono state identificate da un gruppo di esperti come quelle tradizioni che dicevano qualcosa della specificità e dell'identità culturale del nostro territorio, quindi come tali la Svizzera le ha portate avanti, pur riconoscendo nel dossier di candidatura c'è anche inserito questa loro diffusione anche oltre, certo. Perché è chiaro che sono tradizioni in questo caso non solo dell'Arco Alpino.
Dunque la tradizione yodel, abbiamo parlato questo pomeriggio, è molto viva, molto presta attenzione sia al passato, alla tradizione e anche al futuro con tante innovazioni. Io volevo allora chiedere a Johannes Rühl di tracciarci un po' un ritratto contemporaneo. Abbiamo già parlato di molti aspetti, avevamo accennato ai gruppi in città che sono sempre più diffusi. Dunque, qual è il segreto di del successo dello yodel, se vogliamo, nel XXI secolo?
Ma è successo, un punto è il yodel è facile, non è difficile, ma non dobbiamo pensare al yodel, a queste canzoni di questo yodel pseudo tradizionale, ma questo Jutz a Penzellese, che si dice anche Grathebe, che cantano, fanno dei accordi, c'è uno che inizia a cantare, poi sanno sono 3, 4, 5 note che devono cantare e che veramente va al cuore. E questo lo fa così accessibile, e per quello credo anche perché sì, anche il pubblico di oggi dalla globalizzazione siamo un po' stanchi, allora veramente anche nelle zone urbane sono contenti di partecipare a qualcosa che è veramente di qui, che è autentico e così. Però volevo aggiungere una cosa, forse un po' critica. Dobbiamo sapere che nelle zone alpine, non solo in Svizzera c'è il yodel, ma anche in Germania, in Bavaria, ma anche in Austria. Adesso noi abbiamo questa etichetta UNESCO, loro non ce l'hanno. Si deve fare un po' vedere cosa significa per loro, no? E, sì, però sì, era adesso è così, vediamo. Comunque è tutta una storia vivente e c'è sempre tanta discussione e quello lo fa anche così bello e così vivace.
Certo. Ecco, Johannes Ruhl, un'altra curiosità che appunto mi è giunta, diciamo, in questo momento. Una tradizione come lo yodel, come si inserisce magari nella tradizione più generale della house music, quindi le tradizioni familiari, non so, il fatto di cantare con i propri fratelli, le proprie sorelle in famiglia. Ecco, c'è questo aspetto nello yodel?
No, non lo vedo. Queste sono le canzoncini composte abbastanza moderne che si impara con la madre o in un corso con il Jodelverband, questi gruppi di famiglia che performano, ma non mi sembra una cosa molto, diciamo, non ognuno lo può fare, non è per tutti, è molto specializzato, direi, è una cosa abbastanza difficile, poi vanno ai concorsi, ma non è veramente il Jodlerverband pensa forse di più a quello, però gli altri che hanno partecipato anche, come la Hochschule Luzern, l'Accademia di Musica lì, i ricercatori, noi abbiamo pensato un po' di più a quegli stili liberi, quelli più tradizionali in fondo, ma in fondo anche più, molto più popolari.
Certo. Ecco, guardando invece al futuro, Francesca Luisoni, più in generale, quindi non soltanto per lo yodel, ma parlo di tutte le tradizioni viventi che abbiamo sul nostro territorio nazionale. Ecco, che ruolo hanno oggi i giovani, i social media e più in generale anche i media tradizionali nella trasmissione e nella protezione di questo patrimonio immateriale?
Beh, il ruolo dei giovani è fondamentale, si diceva prima che è una tradizione vivente quando si trasmette di generazione in generazione, quindi se non arriva alle generazioni future, se non coinvolge i giovani, che è solo yodel o qualsiasi altra tradizione vivente, questa non riesce più a perpetuarsi, a portarsi avanti, anche a trasformarsi, perché così deve essere, se guardiamo tutte le nostre tradizioni, si modificano nel tempo, quindi il ruolo dei giovani è sicuramente fondamentale. Beh, invece il ruolo dei media, che siano i social media o i media tradizionali, è altrettanto importante, nel senso di comunicare, di parlare delle comunità, di trasmettere. Adesso, se pensiamo all'ambito della musica, sappiamo anche le infinite possibilità che ci sono, o anche qualche influencer o qualche personaggio così, che comunque possono magari portare alla ribalta qualche tradizione che sta lentamente sopendosi, può essere qualcosa di importante. Va pur detto che però in queste tradizioni il cuore spesso sta nelle comunità che le conservano, quindi è lì che bisogna lavorare, sensibilizzare, ed sono solo loro che possono decidere se questa tradizione si può portare avanti oppure no. Dopo, noi abbiamo questa impressione che il patrimonio immateriale debba sempre esistere, quello che oggi abbiamo deve essere portato avanti all'infinito. Beh, la storia ci insegna, non è per forza così, non è sempre così, le tradizioni mutano, ma ne arrivano anche di nuove, scompaiono di tradizioni vecchie, ecco. L'iscrizione sulla lista UNESCO vuole tutelare queste tradizioni, dirsi le portiamo avanti, ma ad esempio nell'inventario che è stato fatto in Svizzera, l'inventario delle tradizioni viventi, che è un po' la base di partenza per arrivare poi alla scelta delle candidature UNESCO, ci sono già tradizioni che lentamente stanno sparendo e stanno lasciando spazio a qualcosa di nuovo, ma è giusto così, la società evolve.
Certo.
Siamo quasi in chiusura, un'ultima battuta finale allora anche a Johannes Ruhl, magari proprio sulle prospettive del patrimonio culturale, le tradizioni viventi in futuro.
Ma il caso Jodel è un bel caso. Ci piacerà sempre fare l'amore, no? E sono sicuro che anche sempre ci piacerà cantare. E yodel, se una volta si sia partecipato a una cosa così bella, quel yodel nel gruppo, questi accordi che si cantano, non è immaginabile che quello scompare.
Certo.
Veramente lì possiamo essere molto contenti come va la storia. Sì.
Ecco, siamo giunti in conclusione di questo nostro Voi che sapete, chissà che magari in futuro torneremo a parlare di tradizioni viventi, di patrimonio culturale immateriale. Grazie mille Francesca Luisoni per essere rimasta con noi.
Grazie mille a voi.
E grazie mille anche a Johannes Ruhl, grazie per il suo tempo.
Volentieri, è un gran piacere, grazie.
Oh, Radio Televisione Svizzera, Rete 2.